Do questa sera un saluto speciale a tutta la comunità della parrocchia cattedrale, oltre che ad alcuni membri della parrocchia di Castellano e Calcarelli, rappresentati anche dal sindaco che saluto cordialmente. E il motivo è quello di presentare il nuovo amministratore parrocchiale della parrocchia cattedrale nella persona di Don Francesco Lobianco. Questa mattina ho sentito Don Cosimo, il quale vi saluta tutti con affetto, e mi ha detto che c'è qualche piccolo progresso, ecco, nella sua, diciamo, disagio dal punto di vista della salute, e quindi era ben speranzoso. Ecco, e poi un saluto particolare va alla parrocchia dell'Idria, perché cattedrale e Idria camminano insieme, sono sorelle gemelle da questo punto di vista. Qualcuno mi ha chiesto, ma come mai non è stato fatto parroco e invece amministratore? Io, scherzando, ho detto, ma prima c'è il fidanzamento, poi c'è il matrimonio, no? Cioè, nel senso, no, è uno scherzo soltanto, il motivo è serio, e cioè siamo in un riassetto, in un periodo di riassetto di tutta la realtà diocesana, perché stiamo esaminando, stiamo studiando, stiamo proponendo le cosiddette unità di pastorale sinodale. Per cui è un periodo di assestamento, e finito certamente questo periodo, poi ogni parrocchia, ogni realtà parrocchiale avrà il suo parroco. Ma tutte le nuove nomine che ho fatto fino ad oggi sono tutte nomine di amministratori parrocchiali per tutte le parrocchie. Però è anche forse positivo questo fatto, perché c'è il tempo di inserirsi all'interno di una realtà e poi, ecco, sposarla nel senso vero del termine, cioè sposarne la causa, la missione, ecco, nel senso pieno. Però Don Francesco non è una persona sconosciuta, lo sapete, già lo conoscete da tanti anni, perché è stato 6 anni rettore del seminario e quindi era sempre, bazzicava sempre in cattedrale. Voi sapete già che io ho distinto le due figure, le figure del delegato della Chiesa cattedrale e la figura del parroco. Perché ho fatto questa distinzione? Perché il delegato si interessa della vita liturgica, architettonica, se volete, della cattedrale, e nello stesso tempo organizza tutte quelle che sono le celebrazioni liturgiche del vescovo. Per cui desidero che il delegato della cattedrale si impegni soprattutto alla vita della cattedrale. Questo è un compito abbastanza gravoso. Invece il parroco si occupa della vita della parrocchia, della cattedrale, cioè si occupa soprattutto dell'organizzazione pastorale, della vita pastorale di tutto il territorio della parrocchia, sia della cattedrale che dell'Idria. E quindi questo significa organizzare la catechesi, e in questo lui è molto bravo, perché è un catecheta. Farà molto bene con i nostri ragazzi, ne sono certo. E poi si interessa della preparazione al matrimonio di coloro che nella parrocchia chiedono di sposarsi. Si interesserà certamente degli ammalati, della carità, cioè sono dei compiti che se uno li fa veramente, seriamente, prendono tutto il tempo di un sacerdote. Quindi ecco la distinzione un po' dei due ruoli, così che Don Francesco è più libero di dedicarsi al territorio della parrocchia, mentre Don Domenico si occuperà in modo particolare della cattedrale. E poi è anche bello questo collaborare insieme, che i sacerdoti siano un cuor solo e un'anima sola, e collaborino per il bene di tutta la realtà diocesana. Questo mi sembra un segno molto bello. Già loro due faranno vita comunitaria, già la stiamo vivendo in qualche modo, e mi sono anch'io inserito in questa vita comunitaria per alcune cose, almeno per il pranzo e per la cena, e questo lo facciamo insieme, perché il vescovo che ceni da solo che senso ha? Quando c'ha dei preti attorno qui cenano insieme, ecco, dobbiamo arrivare anche alla preghiera insieme, vediamo piano piano. E questo è il segno che noi dovremmo dare al popolo di Dio, perché se vogliamo un popolo unito ci deve essere un clero unito, dei sacerdoti che stanno bene insieme. E guardate che quando si sta bene insieme come sacerdoti si lavora bene, si fa meglio, e il popolo ha una grande lezione dalla fraternità dei sacerdoti. Ecco, questi sono i valori che io vorrei sottolineare, perché mi sembrano veramente vitali, importanti per la vita diocesana e per la vita delle parrocchie. La liturgia di oggi ci parla delle tentazioni di Gesù. Come il popolo di Dio attraverso il Mar Rosso fu condotto nel deserto per 40 anni per essere messo alla prova e radicarsi nella fede, così Gesù, dopo il battesimo, pieno di Spirito Santo, fu condotto nel deserto per essere tentato dal diavolo e rivelarsi vero figlio di Dio. Vorrei spendere una parola sulla tentazione. Anche nel Padre nostro noi diciamo non ci indurre in tentazione. Sapete bene che presto cambierà questo modo di dire, perché Dio non induce nessuno alla tentazione. È una traduzione che ha tutto il suo significato, ma comunque per ora lasciamo stare. Le tentazioni non si evitano, le tentazioni si attraversano, e attraversare le tentazioni significa in realtà decidere chi ha il primato nella propria vita. La parola tentazione, tentare, è una parola importante, perché può significare due cose. Da una parte significa mettere alla prova, saggiare di che pasta sei. E questa è una cosa positiva. Ecco perché le tentazioni in questo senso, come prove, non vanno evitate ma vanno attraversate, perché dopo una tentazione, dopo una prova, si cresce, E una fede che non è provata non è vera fede. Ma nella prova si inserisce, e questo è l'altro significato del termine tentazione, si inserisce una deviazione della rotta, una deviazione della via, del bersaglio. E questa è la vera tentazione. E qui l'autore è Satana. Quindi Dio prova, Satana tenta. Dio ti mette alla prova per farti crescere. Per 40 anni il Signore ha condotto il suo popolo nel deserto per sapere che cosa teneva nel cuore. Satana si inserisce con la mormorazione nei confronti di Dio. Tutte e tre le tentazioni hanno in fondo un unico obiettivo, cioè quello di stravolgere la parola di Dio. Si rivelano in fondo come una disputa sulla parola, sull'interpretazione della missione di Gesù, sul suo messianismo. Ma qual è il tentativo del tentatore? Scusatemi il gioco di parole. È quello di strapparci la parola di Dio dalla bocca. Dice qualche padre della Chiesa, quel ladro è un esperto conoscitore anche della scrittura. Il ladro sarebbe il maligno. Gesù invece ci arma con la parola di Dio. Gesù ancora oggi dice a noi, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. È un'espressione del libro del Deuteronomio. Questa parola quindi va ascoltata, va digerita. Bisogna lasciarla operare dentro di noi. È una parola che a volte è come un'arma a doppio taglio, direbbe San Paolo, perché incide come incide il bisturi del medico per togliere il tumore. Ma a volte serve per sanare, per sollevare, per consolare. E quando ci si avvicina alla parola di Dio, ve l'ho scritto nella lettera pastorale, viene fuori, poiché ci si accosta alla luce, viene fuori il buio della nostra anima. E qui vedo un rischio per noi vescovi e anche per noi ministri della parola, il rischio di studiare la parola per poggerla agli altri, ma non per assimilarla e quindi porgerla. Ecco perché l'iniziativa molto bella, da dove nasce l'iniziativa molto bella della lezione anche tra noi sacerdoti. Ogni lunedì i sacerdoti si riuniscono per ascoltare insieme la parola di Dio, per lasciarsi interrogare dalla parola di Dio e quindi, dopo averla digerita, fatta propria, poterla porgere al popolo di Dio. Così che non è solo una parola studiata, ma è una parola concreta, vissuta, in prima persona anche dai sacerdoti. La prima tentazione riguarda la fame, e la fame è il luogo di tutte le nostre tentazioni, perché indica l'indigenza, il bisogno di nutrirci continuamente per superare la paura della morte. È la tentazione di acquisire sicurezza attraverso l'accumulo dei beni. Sembra che oggi vale quella espressione: nascere, consumare, morire. Cioè, in altri termini, la tentazione consiste, ed è la tentazione, di acquisire sicurezza attraverso l'accumulo dei beni. La prima tentazione dunque è quella dell'avere, l'avere, l'accumulare, e riguarda quindi il rapporto con le cose. Per cui la prima domanda che ci pone questa tentazione è: che rapporto hai con le cose? La seconda tentazione possiamo definirla quella del potere, quindi la prima dell'avere, la seconda del potere, e riguarda la relazione con gli altri. Si esprime spesso nella volontà di possedere l'altro, comandare sull'altro, la tentazione di considerarsi padroni degli altri. Ognuno è tentato dal piacere di comandare, decidere, arrivare più in alto degli altri. A volte anche disposti a vendere la propria dignità e la propria libertà, barattare l'amore, gli affetti, i sentimenti. E la tentazione del potere in qualche modo è l'antitesi del servire. E si nasconde dietro il desiderio di essere adorati come un Dio, quello che ha detto il maligno a Gesù: vedi tutto questo che c'è? Sarà tuo se tu ti prostrerai. La terza tentazione è quella di tentare Dio. Si invertono le parti, si tenta Dio. Gesù ancora una volta si rifugia nella Sacra Scrittura e dice: sta scritto, il Signore tuo Dio adorerai e a Lui solo renderai culto. Il tentatore cerca di distogliere Gesù dalla sua missione, dalla missione che il Padre gli ha affidato, cioè dalla vita del sacrificio dell'amore che offre se stesso in espiazione per fargli prendere una strada facile. Cioè, in altri termini, vuole tentare Gesù di scavalcare la croce. La strada quindi del successo, la strada della potenza, che Gesù respinge con un atto di obbedienza al Padre. Solo Dio adorerai e nessun altro. La via del potere necessariamente passa per l'adorazione di Satana. Questa esperienza della vita ce lo dice, ce lo testimonia. La terza tentazione è quella più religiosa, è la tentazione radicale della fede. Invece di fidarci di Dio, sfidiamo Dio. Invece di obbedire a Dio, vogliamo che Dio obbedisca a noi. Questa è l'ultima tentazione. su certi aspetti. Pretendiamo che sia Dio ad obbedire per mostrarsi fedele, ed è il rovesciamento totale della fede. Il demonio dice, sta scritto, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo affinché ti custodisca. Poco fa vi avevo detto che è un esperto conoscitore il maligno della Sacra Scrittura, ma ha fatto male i conti, perché il Salmo 90 che qui viene citato dice: tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Questo il diavolo non lo cita. È interessante. Si crede di essere furbo da questo punto di vista. E questa, infatti, è la sfida di Satana. Gesù risponde: è detto, non tenterai il Signore Dio tuo, sempre col libro del Deuteronomio. Gesù risponde con l'obbedienza della fede. Il Figlio di Dio non chiede segni, al contrario, si consegna. Ecco l'obbedienza della fede. E allora concludo, innanzitutto esortando in modo particolare i sacerdoti. Sì, amate la parola di Dio, cari sacerdoti. Amate la parola di Dio, ascoltate la parola di Dio e fatela amare e fatela ascoltare dal popolo, che poi è il programma pastorale di quest'anno. Carissimo Don Francesco, questa presentazione alla comunità vuole essere per te un modo per ravvivare il fuoco della tua vocazione. E poiché siamo nel periodo di Quaresima, noi sappiamo bene che anche se gli anni possono coprire di cenere la nostra vita sacerdotale, sappiamo sempre che sotto la cenere c'è sempre il fuoco vivo. E mi insegnava mia madre, quando faceva la famosa conca, no? Che tutti voi, almeno chi ha i capelli bianchi, conosce bene, quando non c'erano i termosifoni, e per ravvivare il fuoco bastava un cucchiaio, mischiare e veniva fuori il fuoco. Bene, dico a Don Francesco, ma anche a Don Domenico, a tutti i sacerdoti qui presenti, ravvivate veramente il fuoco del sacerdozio in queste occasioni, perché sicuramente sotto la cenere c'è sempre il fuoco vivo dell'amore del sacerdozio. C'è sempre. Sì, carissimi, ritornate a soffiare sulla cenere, che a volte è rappresentata dalla fatica, dalle delusioni, dalla pesantezza, dalle debolezze, ma sotto la cenere il fuoco c'è sempre. E quel fuoco vi riporta al sì che avete detto nel giorno del vostro sacerdozio: io vengo, Signore, per fare la tua volontà. Papa Francesco, in un incontro con i sacerdoti a San Giovanni in Laterano, una volta ci ha dato un consiglio. Quando sentite la stanchezza, le delusioni della vita sacerdotale, prendete l'album delle fotografie della vostra ordinazione, ripassatele una per una, vi ritornerà la voglia di essere sacerdoti. E questo si può suggerire anche agli sposati. Quando il matrimonio va un po' in crisi, riprendete l'album, no? Oggi c'è anche il filmino, no? Rivedete i giorni belli della vostra vita sacerdotale, della vostra vita matrimoniale, come i sacerdoti, quella sacerdotale. E vedrete che questo esercizio suggerito da Papa Francesco spesso ha i suoi effetti. Non vi nascondo che anche io qualche volta l'ho fatto questo esercizio. Ed è bello ravvivare il fuoco dell'amore, perché soprattutto è il fuoco dell'amore non nostro, ma dell'amore che Dio ha nei nostri confronti. E l'amore di Dio c'è sempre, non scompare mai. E allora facciamo gli auguri a Don Francesco per iniziare veramente nel segno di questo fuoco vivo, questa nuova missione che gli affidiamo. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.